Ben ritrovate e ben ritrovati da Isabella Visetti. In questa terza ora di Mille Voci incontriamo l'economista e professoressa alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI, Barbara Antonioli Mantegazzini. Lei si definisce una linea spezzata, meno diretta e più lunga, ma più divertente e variata rispetto a una linea retta. Il suo motto è "Domani è un altro giorno", il suo entusiasmo è contagioso. Abbiamo detto professoressa titolare alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI e anche vice direttrice dell'Istituto di Ricerche Economiche, IRE, insegna anche alla SUPSI e in diverse altre istituzioni accademiche. Il suo ambito di interesse di ricerca principale riguarda la gestione dei servizi pubblici e delle infrastrutture, la regolamentazione dei mercati energetici, dei servizi idrici e dello smaltimento dei rifiuti. Come abbiamo capito, in questi mesi temi molto importanti, di grandissima attualità. In questi temi riesce a mettere a buon frutto la sua formazione interdisciplinare. Dopo una laurea in diritto, ha infatti assolto un dottorato in economia e istituzioni all'Università di Bologna. Il suo sguardo da economista e ricercatrice è però anche aperto al territorio, crede nel capitale umano e in una rete di persone impegnata per il bene comune e una migliore qualità di vita. Non a caso siede nel comitato di SOS Ticino per promuovere una maggiore giustizia sociale e un mercato del lavoro più inclusivo e anche nel comitato di Equilab per favorire la conciliabilità e le pari opportunità. Ben arrivata a Mille Voci, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Come sta?
Benissimo, grazie.
Allora, diritto è stata la sua prima scelta e poi economia, almeno così dal curriculum vitae.
Potrebbe sembrare, nel senso che diritto è stata una scelta guidata all'epoca un po' da questo che era il periodo del rinnovato entusiasmo verso la legalità, la cosa pubblica. Erano un po' gli anni dopo Mani Pulite, quindi si erano un po' tutti un po' più sensibili rispetto a queste tematiche, e poi una condizione di carattere pratico era che il diritto era molto più vicino a casa e all'epoca stare fuori casa non era possibile dal punto di vista economico, e quindi ho iniziato con diritto, che comunque ho adorato e adoro tuttora, e ho scelto però già in quel momento l'indirizzo economico, quindi già il mio percorso formativo era caratterizzato comunque da esami di economia, di statistica, economia politica, insomma, e mi sono avvicinata a quella che era probabilmente la mia passione originaria, quella per l'economia, che poi ho perfezionato, mettiamolo in questi termini. A volte dico mi sono evoluta o mi sono involuta diventando un economista, e però toccando quei temi dell'economia che in realtà mi permettono di mettere a frutto anche tutto quello che ho appreso durante il percorso di diritto. Forse le mie aree di ricerca sono quelle che veramente riescono a privilegiare questo sguardo, questo duplice sguardo, che non è un minus, ma è un qualche cosa che per me, ho cominciato a perdonarmi molto tardi nella vita per aver avuto un percorso appunto che non era quello che è il percorso più breve fra due punti, ma un po' più spezzato.
Un po' a zig zag, sì. Però questo la contraddistingue anche in altri ambiti della vita, in altri ambiti professionali, forse all'inizio come diceva un minus, ma poi si sta rivelando una ricchezza per affrontare anche le sfide della moderne, della complessità moderna.
Appunto, infatti il termine è complessità, e quando si affronta un tema complesso inteso come multidimensionale, dove ci sono veramente tante sfaccettature, avere magari la possibilità di, non dico padroneggiare, ma perlomeno di riuscire a gestire punti di vista differenti è un vantaggio, lo è sicuramente, dicevamo, in questo mondo attuale, dove tra l'altro questa contaminazione, questa interdisciplinarietà tra materie, tra profili, nel senso accademia, università, centri di ricerca, aziende, cittadini, territorio, diventa sempre più importante.
Lei mi ha detto, sorridendo al telefono, una vita ad apprendere.
Assolutamente, e sono felicissima, nel senso che io dico che faccio il mestiere più bello del mondo e sono fortunatissima perché sono pagata per insegnare e far ricerca, che per me, devo dire, è veramente la cosa, se dovessi dire il mio sogno era questo. E però nel far questo mi devo preparare 3 volte meglio, perché comunque credo di avere una responsabilità grossa nei confronti dei miei studenti, nella misura in cui io mi presento in aula e devo passare dei messaggi che devono essere sempre molto attuali e devono essere sempre coerenti con quello che è il mondo che ci circonda, coerenti con quello che è tutto il lavoro di ricerca che viene fatto poi in parallelo, e vuol dire che alla fine si impara qualcosa. Quando si affrontano poi tematiche come ad esempio quella idrica o energetica, la parte tecnica è una parte estremamente importante, e quindi pian pianino anche lì, parlando con i colleghi ingegneri o altro, si imparano dei pezzetti.
Poi su questo ci ritorniamo. Le voglio chiedere, ma lei che bambina era e poi che studentessa è stata?
Era una bambina impegnativa e impegnata, nel senso impegnativa perché non avevo tempi morti, è un po' la croce di tutti i genitori che si trovano sti figli che fanno sempre qualcosa, impegnata perché tutto sommato riuscivo ad arrangiarmi, nel senso che mio padre aveva un'officina meccanica. E mia madre era formalmente casalinga, quindi sostanzialmente lavorava il doppio, perché poi teneva anche la contabilità da mio padre, e io riuscivo a trovare sempre qualcosa da fare, che poteva essere giocare con le Barbie, giocare con i Lego, che erano la mia grande passione, ma perché erano i Lego di una volta, quindi non erano i Lego Technics, erano quelli che si poteva montare, smontare e fare sempre qualcosa nuovo. Poi vicino a casa mia c'era una segheria, e quindi io andavo spesso dal mio vicino di casa a farmi dare dei pezzi di legno che poi montavo, facevo delle sedie, dei tavolini per gestirmi. E poi uno dei ricordi più belli che ho era comunque l'essere presente nella vita dell'officina di mio padre, nel senso che mio padre mi chiamava spesso ad aiutarlo, non chiaramente a smontare i motori, però mi metteva seduta in macchina ad accelerare col piede, perché doveva aggiustare, doveva sentire. E da lì ho imparato a capire quando un motore va a 3 cilindri e quando una cinghia è allentata. E devo dire che ancora adesso con i veicoli elettrici mi sarà meno utile, però.
Ha sviluppato anche questa competenza. Mi diceva cresciuta sul fiume Po, all'incrocio tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Zona di confine, questo paese un po', non alla Brescello, ma quasi. Quindi veramente dove il fiume scorre molto vicino e dove è piccolo, molto piccolo, dove ci si conosce un po' tutti e quindi dove ci si radica anche sul territorio, e ci torno spesso. Metà della mia vita è in Svizzera, metà della mia vita è in Italia, ormai sono veramente al 50%. E uno dei ricordi anche qua più belli che ho era, ho imparato ad amare il fiume e a temere il fiume, perché chi lo conosce lo teme. E quando ci sono stati quei momenti di piena del Po, adesso non dico quelli degli anni 50 che, dove c'è stata la rottura, però intorno al 2000 c'erano questi grandi livelli molto elevati dove l'acqua era penetrata negli argini, c'era questa sorta di processione silenziosa nella notte che avveniva, dove tutti si andava in grande silenzio sull'argine ad ascoltare se il mare tirava. Perché se il mare tirava significava che non avrebbero il fiume non avrebbe rotto gli argini. Quindi c'era questa sorta di meccanismo.
Di rito. Di adesso rito, sì. Il rito sarà un po' diverso, perché il fiume sarà più secco.
Il rito adesso, non dico si passa da una parte all'altra, quindi dal Veneto alla Lombardia camminando, ma poco ci manca, è molto basso purtroppo.
Arrivata in Ticino nei primi anni dell'USI per il suo dottorato.
Sì, facevo la visiting durante i primi anni di dottorato, erano i primi anni dell'università, e all'epoca io fui l'assistente di ricerca del professor Massimo Filippini, e quindi ho avuto la possibilità di avvicinarmi a tutto quello che era un mondo universitario diverso da quello da cui provenivo. Ho cominciato ad apprezzare questi meccanismi formativi, ad avere anche contatti diretti con gli studenti, perché ero comunque l'assistente, e ho imparato ad amare questa terra.
Poi c'è ritornata per amore, possiamo dire così?
Assolutamente, perché poi alla fine del dottorato sono andata un anno e mezzo circa a Parigi per specializzarmi in quello che era il mio ambito, che era la regolazione dei servizi pubblici, in particolare all'epoca il servizio idrico, perché facevo la comparazione fra la gestione dell'acqua in Italia e in Francia. E poi all'epoca io ero a Parigi, quello che mio marito era a Sydney per studio. Una sera, complice lo sfasamento temporale, ci conoscevamo già perché ci eravamo conosciuti nei miei primi anni ticinesi. Quando lui era a Sydney, una sera, uscito dalla discoteca, fatto a scorrere la rubrica telefonica del suo telefonino, io mi chiamo Antonioli, mi ha telefonato. Infatti dico sempre che se mi chiamassi Zambon probabilmente sarei single. Quindi mi chiamavo Antonioli, ha chiamato me e abbiamo cominciato a sentirci via telefono per un anno intero, poi da lì è nato tutto il resto.
Allora, vediamo ai suoi campi di interesse, di ricerca. Dicevamo economia pubblica, attenzione particolare sulla regolamentazione dei servizi di interesse pubblico, parliamo di energia, di acqua, di rifiuti. Ci dice proprio nel concreto come si svolge la sua ricerca, il suo lavoro? Lei è anche consulente in questo ambito?
Sì, allora la consulenza l'ho fatta per moltissimi anni in passato, perché mi dava la possibilità di mettere a frutto quelle che erano appunto le competenze che stavo maturando, e l'ho fatta tipicamente per gli enti pubblici che all'epoca avevano le aziende che si chiamavano municipalizzate, che gestivano direttamente con criteri che erano molto più adeguati a quella che era la logica del diritto amministrativo. Si vede, i livelli, i piani del diritto dell'economia ritornano. E all'epoca ero la consulente che supportava la trasformazione di queste aziende in società di capitali, quindi con logiche di gestione già molto più innovative, eccetera. E ho portato avanti questo doppio binario, che mi è servito molto per approfondire. Poi adesso sono molto più focalizzata sulla ricerca, e quindi per cercare di comprendere quali sono veramente i punti chiave nello sviluppo di quelle che sono, in una prospettiva di, occupandomi molto di sostenibilità, in una prospettiva di lungo periodo, di quelli che sono i punti chiave per organizzare e gestire questi servizi, che hanno delle implicazioni enormi a livello di cittadinanza, a livello anche di imprese piccole e grandi, cioè, ci riguardano veramente tutti in prima persona. Quindi il mio lavoro è essere sempre più aggiornata possibile su quello che succede nel mondo per quanto riguarda la mia materia, essere sempre più aggiornata possibile per tutti quelli che sono gli sviluppi dei lavori empirici che vengono fatti da quelli che sono i miei colleghi, e cercare di trovare una chiave di lettura da applicare quando dobbiamo fare dei mandati per il territorio, e una chiave di ricerca da portare avanti per quello che è il mio studio.
Allora, acqua, abbiamo imparato quanto è preziosa in questo ultimo anno di scarsità. Forse chi gli addetti ai lavori sapevano già prima che era scarsa. Energia, abbiamo sentito in un flash informativo questa mattina di questo piano dell'acqua lanciato in Francia proprio per arrivare a una gestione più sostenibile della risorsa idrica, un consumo più sobrio per risparmiare, per far fronte alla scarsità. Noi, il largo pubblico è confrontato ora con questa scarsità. In Svizzera poi non si pensava di dover mai riflettere sulla scarsità dell'acqua.
No, ma infatti il bello dell'economia è l'economia, proprio dal punto di vista anche etimologico, è lo studio delle risorse scarse, quindi delle risorse che non sono illimitate. Poi possono essere più o meno abbondanti, magari da noi in passato effettivamente l'acqua non è mai stata un problema particolare, complice quelle che erano delle condizioni climatiche favorevoli. Quello a cui si assiste invece recentemente sono questi cambiamenti climatici sempre più caratterizzati da eventi estremi, ce lo dice anche l'ultimo rapporto dell'IPCC che hanno pubblicato il 21 marzo, che parla di come effettivamente, se non si fa qualche cosa, questi eventi saranno sempre più caratterizzanti. Abbiamo meno acqua a disposizione, attenzione, perché l'acqua ce n'è. Non è che non esiste, il problema, l'acqua è abbondante tecnicamente, perché comunque abbiamo gli oceani. Il problema è che è scarsa l'acqua di qualità a un prezzo sopportabile, quello lo snodo. Cioè, noi dobbiamo avere la possibilità, per fornire il servizio, di avere un'acqua che, il cui costo non pesi troppo sul bilancio familiare o sul bilancio aziendale, e la cui qualità sia adeguata all'utilizzo che dobbiamo farne. È un problema che si sta presentando e che avrà probabilmente delle implicazioni in termini di conflitto d'uso. La stessa risorsa a usi multipli, per esempio in Svizzera, la stessa risorsa è oggetto banalmente di usi agricoli, domestici e idroelettrici. Se la coperta è corta, si può creare un conflitto fra questi utilizzatori.
E poi, vabbè, l'accesso all'acqua ha anche delle implicazioni etiche. Lei diceva prima, in Francia è stata privatizzata la gestione dell'acqua, c'è anche tutto questo tema.
E il tema dell'acqua in Francia è caratterizzato da gestioni molto capillari a livello comunale, che però vengono raggruppate intorno a pochi grandi gestori che sono normalmente privati. Cosa che lascia sempre un po' perplessi, perché l'acqua, si dice, l'acqua è un bene pubblico, è un bene, una risorsa naturale, e qui io faccio sempre la differenza fra l'acqua come dono di Dio, mettiamola in questi termini, e le infrastrutture che ce la portano a casa, che sono due cose diverse. Ma al di là di quello, la caratterizzazione del sistema francese è anche di avere un sistema di regolazione pubblica che è sempre stato molto pervasivo, molto presente. Infatti le scuole di pubblica amministrazione con livelli di eccellenza più elevati le abbiamo avute in Francia. Quindi loro sì, mettevano assieme questa gestione privata con un forte controllo e regolamentazione pubblica. Devo dire che anche in questi ultimi tempi c'è stata una svolta, non solo per l'acqua, ma anche per altri servizi, di ritorno alla gestione pubblica, che in realtà fa riflettere molto.
Fa riflettere molto, magari continueremo a riflettere. Adesso abbiamo in scaletta una canzone che ha scelto Barbara Antonioli, è Colapesce di Martino, musica leggerissima. Perché questa canzone?
Uno, perché quando la sento per radio e sono a casa con i miei figli ci mettiamo a ballarla. Due, perché mi piace moltissimo, perché mi richiama alla mente quello che è uno dei miei autori preferiti, che è Calvino, e mi viene in mente la leggerezza calviniana, quella delle lezioni americane, che non è né la superficialità né la banalità, ma è questa capacità quasi di astrarre e vedere le cose un po' dall'alto, sempre con questa visuale un pochino privilegiata.
Un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere per far nascere un fiore. Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta. Dentro al supermercato. leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo, metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta
una canzone che fa muovere, fa ballare con i suoi due figli di 10 e 13 anni, l'economista Barbara Antonioli Mantegazzini, che è ospite di Mille Voci. Parlavamo ieri con il responsabile della nostra redazione musicale, questa è una canzone che appunto fa muovere, allegra, però se si ascoltano le parole non è così allegra. Allegra ma non troppo.
Allegra ma non felice, mettiamole così. Però è quel tipo di, anche di leggerezza, appunto, che può non essere contentezza, però è qualche cosa che magari...
Sì, di guardare anche le cose più sì. tristi con uno sguardo meno cupo, in
sì,
un certo senso.
Esatto, sì. meno triste.
Allora, lei dal gennaio del 2022 è vice direttrice dell'IRE, l'Istituto di Ricerche Economiche, un istituto dalla lunga storia, nato nel 1961 appunto per volere dell'amministrazione cantonale, dal DFE, con il compito proprio di osservare l'andamento dell'economia regionale. Un istituto che però ha suscitato in passato qualche critica. Con che spirito lei è diventata vice direttrice?
Con uno spirito molto molto positivo, con uno spirito di ereditare assieme al collega che nella nuova direzione quello che è il peso di... appunto, come si diceva, di un istituto che ha una storia, ha compiuto i 60 anni da poco, quindi è più vecchio di me e ha comunque nel passato è stato caratterizzato da lavori importanti, è stato veramente una tra virgolette costola privilegiata del cantone. E lo spirito è quello di fare un buon lavoro, un lavoro tecnico, un lavoro di osservazione, un lavoro rigoroso che sia sempre orientato a coniugare quelle che sono veramente le finalità di questo istituto, quindi portare avanti l'osservazione, il monitoraggio, la ricerca per il territorio, quindi anche spesso entrando in dialogo con quello che sono gli operatori con cui ci interfacciamo, che sono operatori istituzionali, che sono aziende, che sono anche cittadini, che sono portatori di interessi diversi, dei quali teniamo conto in tutte le ricerche che elaboriamo con un rigore scientifico che deve essere quello che viene richiesto a questo tipo di istituto. Quindi io sono davvero molto molto felice di quello che stiamo facendo.
Per dare uno strumento alla politica per scegliere meglio o per essere più consapevole delle scelte, degli orientamenti che prende?
Noi diamo il supporto tecnico e quindi diamo tutte le informazioni necessarie per chi poi deve prendere le decisioni, per prendere le decisioni che poi, come sappiamo, rispondono anche a chiaramente linee differenti che non sono solamente il parere tecnico, però noi forniamo quelli che sono tutti i dati necessari da tenere in considerazione.
L'economia che si interfaccia con la politica, potremmo dire così, c'è qualcuno che dice che a un certo punto l'economia ha avuto il sopravvento sulla politica. Lei diceva prima forse la politica si sta riappropriando di alcuni spazi nei momenti di crisi, è forse così?
Allora, nei momenti di crisi, ed è emblematico il termine crisi, nel senso che quando si caratterizza una situazione la si definisce crisi, come se in un certo senso, perché le parole contano, lo insegnava Nanni Moretti, le parole contano, quando si parla di crisi è come se in un certo senso, non dico si delegasse, ma si invocasse un intervento che deve essere un intervento che è tipicamente quello del pubblico, che è quello che ha a disposizione gli strumenti anche eventualmente per correggere, tamponare, riorientare la situazione. Questo quando il pubblico è chiaramente forte, deve essere credibile in quello che persegue. Uno per esempio dei filoni di ricerca che sto portando avanti adesso è la credibilità delle politiche climatiche ed energetiche, quando sono veramente talmente stringenti che a quel punto anche il sistema economico capisce che non c'è alternativa, che la direzione è quella, e comincia anche a anticipare le scelte politiche, nel senso che capisce che c'è un orientamento e gli investimenti, adesso se guardiamo gli investimenti delle imprese energetiche, vanno tutti nella direzione di aver chiaramente compreso qual è il nuovo scenario. Quindi se la politica è forte, riesce, è credibile, riesce ad imporsi. Chiaramente il sistema economico fa il suo lavoro, che è anche quello di portare avanti i suoi interessi, spesso è anche un po' il capro espiratorio quando succedono delle cose che non sono piacevoli. Sono due aspetti in un certo senso della stessa medaglia, però è anche importante che siano interconnessi in realtà.
E dunque la politica non dovrebbe rimangiarsi magari una decisione forte che ha preso, una direzione che ha tracciato, perché altrimenti non è più credibile?
Ma dipende, nel senso che poi c'è anche la presa di coscienza, magari si può arrivare a un certo punto e dire questa politica non ha funzionato, e in quel caso un sistema pubblico è credibile anche nella misura in cui riconosce che una politica non ha funzionato. Questo è importante. Io credo che la cosa più utile sia dialogare e sia veramente ragionare su quelli che sono i dati a disposizione in quel momento e quelli che sono gli interessi della cittadinanza.
Economia al servizio del bene comune, del benessere collettivo, per migliorare la qualità di vita di tutti. È possibile un'economia che ha questo fine?
Sì, nel senso che l'economia non è... l'economia non sono i soldi. So che suona male, però l'economia non sono i soldi. Come dicevo prima, l'economia è la scelta, cioè cosa fare con delle risorse che sono scarse, tant'è che le migliori economiste del passato erano le nostre mamme, le nostre nonne. Quando si parla di economia circolare mi fa sempre un po' sorridere, perché le nostre nonne erano delle principesse dell'economia circolare, perché io non penso di aver mai visto un paio di jeans buttato prima di aver vissuto quattro vite differenti, da borsa a Bermuda o altro. Quindi da questo punto di vista è sicuramente una cosa di cui... cioè è necessario proprio, bisogna, il bene comune è un qualche cosa che deve essere veramente considerato dall'economia. Tra l'altro, adesso non per questioni, ma è un qualche cosa che poi alla fine rende, cioè anche orientarsi verso una nuova qualità di vita, che vuol dire magari attrarre anche un certo tipo di lavoratori che hanno una sensibilità diversa, che poi creano comunque un indotto che coinvolge altre tipologie di lavoratori. Investire su quello che è il benessere delle persone non è solamente un costo, è anche un vantaggio alla lunga, e torno al tema del lungo periodo, che per la sostenibilità di lungo periodo è un qualche cosa che alla lunga rende anche un territorio e una certa società molto più attrattivi.
È un vantaggio anche competitivo, come si dice,
sicuramente è un vantaggio competitivo che ha purtroppo spesso dei costi che sono molto concreti subito e dei benefici che sono
diluiti sul lungo
diluiti,
tempo,
difficilmente quantificabili, e quindi chiaramente, e che gravano, cioè di cui beneficeranno proprio per definizione le generazioni successive. Quindi un po' la discrasia temporale è un po' un problema.
Allora, lei siede nel comitato di SOS Ticino, crede appunto giustizia sociale, nella giustizia sociale, in un mercato del lavoro più inclusivo, ma anche nel comitato di Equilab, parliamo di conciliabilità, di pari opportunità. Perché queste due scelte?
Queste due scelte perché mi permettono di, appunto, di dare anche un contributo a quello che è effettivamente, quelle che sono questioni anche molto pratiche rispetto alle quali spero di poter riuscire a fare la mia parte, perché credo che comunque dobbiamo essere un po' tutti attenti a quello che sta accadendo nella nostra società. Credo che il tema, per esempio, anche della conciliabilità non è un tema solamente femminile, è anche un tema maschile, nel senso che ci sono anche molti uomini che vorrebbero essere molto più riuscire a conciliare meglio quelli che sono gli impegni di lavoro, gli impegni della famiglia. Torniamo un po' sempre al tema della qualità di vita, quindi riuscire veramente a trovare in un certo senso una nuova narrazione di quella che è la nostra vita lavorativa, personale, individuale, e per far questo io cerco di fare la mia parte per quanto possibile nei limiti delle mie competenze, però perlomeno ci provo.
Saranno poi risposte che ci chiedono le nuove generazioni. Noi della parola conciliabilità abbiamo sentito tanto parlare, forse non l'abbiamo ancora vista messa in pratica, però chi si affaccia sul mondo del lavoro adesso, i giovani, sia ragazzi che ragazze, la chiedono.
La chiedono, e io li capisco, nel senso che io ho anche un po' appunto ho la visione privilegiata perché ho degli studenti, ho delle ricercatrici anche molto giovani che vedo che sono molto attente a questo tema, ho dei figli maschi ai quali sto spiegando, i miei figli stirano, una cosa che li cucinano, fanno diverse cose, ai quali sto appunto spiegando questo tipo di attenzione che devono avere in generale, ma anche rispetto agli altri, quindi avere una visione che siamo tutti comunque individualisti e utilitaristi, perché per forza di cose il famoso istinto di sopravvivenza è quello che a me fa dire domani è un altro giorno, tutto sommato ce la posso fare. Ma però nel far questo, ma però non si dice, direbbe mio figlio, nel far questo bisogna anche stare attenti a quelli che sono gli altri, perché poi da questo senso di comunità, come si diceva, se ne traggono dei vantaggi anche individuali.
Un esempio, una misura di conciliabilità, cosa potrebbe essere? Perché parliamo sempre di conciliabilità in termini astratti, poi ci mancano sempre gli esempi concreti. Ho capito, l'orario flessibile di lavoro potrebbe essere...
Beh, quello che è stato fatto per esempio di recente, quindi avere la possibilità di avere asili nido, avere la possibilità di avere le mense, la mensa scolastica, un servizio extrascolastico di accoglienza, fissare delle riunioni magari a orari che non siano per definizione dopo le 6:30, le 7 di sera, ma questo anche per gli uomini, cioè nel senso, perché poi torniamo al tema
in Svizzera tedesca lo fanno, dopo le 4 nessuna riunione.
Ma questa sì. Io trovo che sia una misura, a parte che rende anche l'idea di quanto bisogna efficientare prima, cioè non necessariamente contrarre i tempi porta a una diluizione dell'efficienza, magari si tolgono cose che si facevano che in realtà portano via del tempo inutile.
Però dunque tutte... anche un'organizzazione del lavoro diversa.
Sì, ma assolutamente, ma però dà sempre la possibilità di riuscire anche a inserire altre attività nella nostra pianificazione quotidiana e veramente avere un'attenzione diversa per quello che facciamo.
Luisa Lambertini, che è la nuova rettrice dell'USI, entrerà in carica credo a inizio luglio.
Primo luglio, se non sbaglio.
In una delle sue prime interviste ha dichiarato che ci vogliono più docenti nel corpo accademico dell'USI. È vero?
Più docenti donne. Sì, è vero, perché comunque a livello di università, ma in generale, le donne sono sottorappresentate per una condizione tra virgolette storica. È interessante vedere come sia veramente una questione che si evolve, nel senso che settimana scorsa ero alla scuola di commercio per il Festival dell'Economia e la platea che avevo davanti era prevalentemente femminile. Poi nel corso del tempo questa parità o questo bilanciamento va progressivamente a perdersi, se non a favore di certe discipline, per altre diventano molto più una prerogativa tipicamente maschile, un po' perché spesso sono le donne che si autoselezionano, come se ci avessero insegnato che ci sono certi temi che sono di proprietà tra virgolette maschile e altri che sono femminile. Le nuove generazioni non hanno più questo tipo di preclusione. Io credo infatti che nel tempo anche questa chiusura del gap ci sarà, anche se poi proprio venerdì scorso quando presentavo i dati quello per l'education era quello dove la parità di genere era molto più vicina alla chiusura del gap. Per la parte di politica e di economia c'era un gap da recuperare in termini di anni ancora veramente molto, molto importante. C'è tanta strada da fare.
Fra i suoi studenti sono più le studentesse o gli studenti?
Ma sono tutto sommato abbastanza bilanciati, forse un po' più uomini, poi dipende dalle classi.
Supsi usi uguale?
Allora dipende. Supsi erano molto equilibrati quest'anno, usi forse qualche maschio in più.
Lei mi diceva che ha ripreso in mano uncinetto, ferri, il ricamo, il punto croce. Sa che la manualità è utile per far anche scorrere, rotolare il pensiero.
No, lo spero, perché proprio per tornando all'inizio, non ho tempi morti, quindi quando ho 10 minuti la sera, dato che ho fatto la scuola di lavoro dalle suore, perché all'epoca era una cosa che si faceva, ho imparato a fare l'uncinetto, ferri, punto croce, ricamo, so cucinare, so fare la pasta con...
Beh, da dove viene sarebbe...
Sì, no, cioè, infatti non potevo.
Deve saperlo fare.
Era impossibile non saperlo fare, quindi cerco di privilegiare un po' questo tipo di attività che sono anche rilassanti.
Anche rilassanti e aiutano, sono una sorta di, ho letto, una sorta di fitness per il cervello, perché allena entrambi gli emisferi cerebrali, dunque utile. L'ha insegnato anche ai suoi figli fare ricamo, cucire?
No, però gli ho insegnato il disegno, nel senso che io so disegnare piuttosto bene, hanno preso il disegno, però non escludo magari di farli provare.
Allora, a una persona che si dice di avere il motto domani è un altro giorno, non posso chiedere di guardarsi alle spalle, se magari ha qualche rimpianto, se avrebbe fatto qualcosa di diverso. Però allora le chiedo che cosa le piacerebbe fare ora, qual è il sogno nel cassetto, il progetto che sta curando, che vorrebbe portare a termine o iniziare a realizzare.
Allora, questa è sempre una domanda terribile, perché di progetti non ne ho uno, ma ne ho tantissimi. Sicuramente continuare sempre nel mio percorso di studio, di apprendimento, di quelle che sono anche cose che non so, e probabilmente impegnarmi ancora di più nell'ottica della sostenibilità, perché, ma anche proprio a livello quotidiano. Adesso con i miei figli abbiamo scoperto questa iniziativa del municipio di Lugano, dove si possono postare delle foto che testimoniano cosa facciamo per la sostenibilità. Abbiamo fatto il fertilizzante con la buccia di banana, abbiamo fatto quello con la buccia di cipolla, adesso stiamo facendo con le piantine, con le carote, e magari anche quella è una cosa su cui impegnarsi un po' di più.
Dunque, l'ambito della ricerca scientifica in questo campo, ma anche proprio della ricerca pratica. Allora, tornando all'inizio, una linea spezzata, non una linea retta, entusiasmo contagioso, pensiero positivo, energia positiva. Leggo sul suo profilo Instagram che è una perdente romantica.
Ah sì, io adoro, io non sopporto i vincenti, quelli a cui va tutto bene, e adoro i perdenti, perché hanno questo lato di romanticismo, di qualcuno che ha provato per tutta la vita a fare qualcosa e non gli è riuscita bene, e io trovo che sia veramente una cosa meravigliosa.
Però hanno la vita difficile, non lo pensa, cioè lei è una vincente.
No, non mi considero una vincente, io mi considero una che ha ritarato nel tempo, ha cercato di rimettersi in carreggiata tutte le volte che qualcosa non funzionava. E no, che chiaramente le difficoltà quotidiane sono un'altra cosa, però il non riuscire magari ad essere esattamente quello che ci si proponeva di essere, ed essere un qualcosa di diverso, a me non dispiace, perché poi col tempo si rivalutano anche tutti questi cambiamenti che ci sono stati, e tutto serve.
Serve anche correre, lei si definisce una runner, adesso ci riprendono sull'uso dell'inglese, cos'è questo gap divario di genere.
Ops.
Ecco, anche Antonio Bolzani, che è già arrivato per Controcorrente, ha un po' di brividi. Si definisce una runner, però qualcuno che ama
corre in maniera amatoriale, non tutti i giorni. Ho cominciato a correre per un'esigenza di ordine pratico, che era uscire di casa con le cuffie e nessuno doveva parlarmi, quindi star fuori di casa mezz'ora senza reperibilità, diciamo. Poi ci ho preso gusto, perché con la musica mi veniva facile, ed è una cosa che mi piace fare.
Barbara Antonioli, ultima domanda: lei sta lavorando al master plan di Lugano? Ha lavorato
no,
a quello
è chiuso,
di Bellinzona?
Sono stati chiusi entrambi, è stata una bellissima esperienza. Ho imparato a parlare con altre discipline, proprio il gergo, perlomeno a comprendere cosa mi dicono gli architetti o gli ingegneri quando mi parlano, e quindi anche lì è stata una fase di apprendimento veramente bella.
Lei ha portato la visione dell'economista che deve...
dell'arida economista, come dico sempre.
No, ma che deve regolare i servizi pubblici essenziali in modo efficiente ed efficace.
Esatto, in maniera che la coperta, che è sempre un po' corta, cerchi di coprire il meglio possibile.
Master plan, come possiamo tradurlo? Piano generale?
Piano direttore.
Tanti progetti minori,
esatto.
e questo è il piano.
È un ridisegno del territorio.
Del territorio, delle varie attività, delle attività
di
economiche, di tutto, della vita di tutti noi.
Esatto.
Che per Barbara Antonioli Mantegazzini il benessere e la qualità di vita sono importanti anche per l'economista.
Assolutamente.
Grazie di essere stata a Mille Voci.
Grazie,
la ringrazio.
A voi.
Mille Voci che termina qui. Mille Voci che torna lunedì. Buona giornata da Isabella Visetti.